Buona giornata a tutti e benvenuti a questa Eucaristia. Il giovedì scorso ho avuto un intervento al cuore. È stata una cosa abbastanza veloce, nel senso che mercoledì pomeriggio ho saputo che mi hanno informato che c'era un posto libero per l'indomani, quindi in fretta e in furia ho preso la palla al balzo e abbiamo fatto questo intervento che era programmato, sì, di qua. Ho trovato lo stesso medico che aveva fatto i due interventi precedenti, il dottor Della Rovere, il quale si ricordava tutto. Diciamo che va tutto bene, c'è qualche problema nella parte secondaria, le due arterie principali vanno bene, mentre la parte secondaria è malmessa e ci vorrà, come dire, controlli e cure medicamentali. Infatti dipende da voi, se non mi fate arrabbiare io non mi arrabbio. Poi l'intervento è durato abbastanza a lungo perché mi diceva il medico che era una situazione molto interessante per lo studio e quindi ha chiamato un tecnico e ha cominciato a fare le riprese interne di tutta la situazione. Dice: perché mi interessa, cosa ne dice? Dico: guardi, possiamo fare un abbonamento, io vengo tutte le volte che vi serve. Quindi ieri e l'altro ieri sono stato a riposo, oggi riprendiamo le attività. Vi informo che per quanto riguarda, diciamo, il sostegno al piccolo Gian Gian di Manila, che segue Enzo, che poi alla fine della messa salutiamo perché in questo periodo sta avendo una pressione notevole per quanto riguarda tutto l'insieme. Fino a sabato sera abbiamo raccolto 9.000 euro. È una cifra significativa, anche se non è nemmeno la metà di quello che servirebbe, però noi facciamo del nostro meglio. A questa cifra, poi ho visto che oggi ne sono arrivate, mi ha telefonato qualcuno come il mio notaio che faceva una donazione anche lui e altri che penso arriveranno. E c'è stato martedì scorso un articolo sul Secolo di iniziativa della giornalista Lucia, è molto, molto buono come articolo, mi pare. E manca la quota che decide la parrocchia, ma aspettavo a vedere la conclusione, poi vedere di integrare al modo migliore. In più le esigenze aumentano sempre di più perché ci sono richieste di aiuto, perché nonostante teoricamente sia stata abolita la povertà, non dovrebbe più esserci, no? Chissà perché è abolita la povertà e aumentano i poveri. È un mistero questo che bisogna chiarire. E comunque tutti quelli che magari se lasciano l'email, poi io tengo una contabilità molto rigorosa e poi daremo un resoconto dettagliato, come è giusto. Qualcuno potrebbe dire Perché, come qualcuno ha detto, perché aiutare un ragazzo che non si conosce quando qui ce ne sono tanti, l'ospedale Gaslini è pieno? La risposta mia è: leggetevi la liturgia di oggi, c'è la risposta. E nello stesso tempo, noi come fin dall'inizio, come robotti, abbiamo stabilito il criterio di non limitarci ad un territorio, perché quanto un povero bussa è sempre un povero che bussa. E i poveri non hanno né cittadinanza né territorio. E il motivo per cui abbiamo fatto questa scelta, sollecitati da Enzo, è perché c'è Enzo che lo conosce e che ci riferisce e si fa tramite nostro. Guai a cadere nella logica del prima gli italiani, perché è un virus disumano, perché con questa logica si finisce per non essere presenti a niente. Se noi poi partiamo dal presupposto cristiano, che è il concetto della fraternità universale e della paternità di Dio universale, fare un discorso del genere è la negazione, è il principio fondativo dell'ateismo. Non riconoscere, allora veramente Dio diventa un fantoccio. Vedete come era attuale all'epoca ed è attuale adesso. Do l'ultimo avviso. In fondo alla Chiesa avete due testi, uno fresco di stampa di stamattina, e domenica prossima al Palazzo Ducale, la sala del Maggior Consiglio, abbiamo questo spettacolo per bambini e per bambini cresciuti, adulti. Abbiamo voluto farlo il 10 di febbraio, cioè a 12 giorni di distanza dal giorno della memoria, proprio per lasciar decantare un po' la retorica che c'è normalmente nelle giornate di memoria. Quest'opera è veramente straordinaria. L'abbiamo scelta nonostante le difficoltà, perché riteniamo che soltanto conoscendo si può fare memoria. La conoscenza è il fondamento della memoria. Questa è un'operetta scritta nel 1938 da un autore cieco e riguarda un fatto storico del 1943 nel campo di concentramento di Theresienstadt in Cecoslovacchia, dove c'erano dei bambini. Raccoglie i bambini e li fa passare, o meglio, li aiuta a superare non il dramma, l'inferno del campo di concentramento, attraverso la musica e il canto. Fa un coro di bambini. Facendo questo coro di bambini, poi c'è un'operetta che ha due fratelli devono trovare il latte per la mamma ammalata, il medico ha prescritto il latte e il latte non si trova. E c'è il lattaio che fa la parte dell'orco, e però i bambini alla fine trovano il latte e poi questa viene rappresentata e vedendo che i bambini erano bravi, le SS tedesche hanno utilizzato questo coro di bambini per farli vedere alle visite della Croce Rossa e dimostrare che i campi di concentramento erano hotel a 7 stelle. E tutti coloro che sono stati nel campo di Theresienstadt morirono tutti ad Auschwitz, subito dopo, tutti. Si salvò forse uno o due che lasciarono la memoria di questo fatto. L'autore, Krasa, ha recuperato come ha potuto attraverso le testimonianze, eccetera, il materiale, e ha ricostruito sia la musica che nel 38, nel 44, nel 50, sia la musica che le parole. Il libretto era di Hofmeister, per cui questa sarebbe una rappresentazione, diciamo, significativa, fatta da due cori, un coro maschile, un coro di adulti e un coro femminile, e in fondo avete un po' la storia e anche tutti gli interpreti, che sono tanti, e tutto viene fatto in forma di volontariato, perché non paghiamo un centesimo, se non forse solo la SIAE. Il Palazzo Ducale, vedendo il valore e la consistenza dell'opera, ci ha posto la condizione di farla nel Maggior Consiglio. Per cui chi vuole venire, io vi invito veramente a non perdere questa occasione, perché non credo che si ripeterà più. Alle ore 17, però bisognerà venire un po' prima per prendere posto. La seconda cosa è che, come introduzione a questa liturgia, avete un altro foglio che ho trasformato, ma non cambiando nemmeno una parola, ci ho dato solo la forma di un dialogo nella forma romanzata. E si tratta di un professore di scuole medie, di terza media, che arriva, poi ve la leggete e oggi la metterò anche nel sito, che porta a casa un secchio d'acqua grande e dice ai ragazzi: domani portate con una bottiglia d'acqua vuota. Lui porta un secchio grande, poi distribuisce a ciascuno un foglio e dice: adesso disegnate dentro, o scrivete il nome dentro questo foglio, della persona più cara che avete voi. Quindi che scrive il papà, la mamma, il fratello, il fratellino piccolo, i nonni, eccetera, eccetera. Dice: adesso fatene delle barchette con questo foglio. Lui insegna a fare una barchetta, lui ne fa una grande barca, la mette nel secchio e invita tutti i ragazzi a mettere la loro barchetta col nome dentro la barca grande. Una volta che sono tutti i nomi dentro una barca grande, lui comincia a muovere come un mare, e la barca logicamente si rovescia e vanno tutti a fondo. A questo punto il professore Enrico Galliano dice ai ragazzi: prendete, ognuno prenda la propria barchetta, è proprio no. Tutti sono rimasti impressionati, perché hanno visto che il fratellino è annegato, il papà è annegato, la mamma è annegata, e si trattava di recuperare i corpi. Si fa un silenzio di tomba dentro la scuola, e lui dice: chi conosce le scuole medie sa che che un silenzio del genere è impossibile. Nel frattempo suona la campanella per l'interruzione, e il professore dice: andate in ricreazione. E lui resta lì ad asciugare e a sistemare. Dietro di lui tre ragazze, gli dico, sente la voce, dicono, prof, possiamo aiutare a mettere a posto? E dice, sono qui. E in silenzio ognuna prendeva i fogli, li passava con la mano, come ad accarezzarli, e li metteva a posto. Il professore non ha detto una parola. La più coraggiosa delle tre prende il coraggio e dice tutto di un fiato. Possiamo tirare fuori quei fogli lì? Ci siamo chinati. Li abbiamo tirati su uno per uno, insieme. E intanto io le guardavo e dentro di me pensavo che finché tre ragazze decidono di saltare la ricreazione per tirare su dal fondo di un secchio dei fogli di carta, c'è ancora motivo per credere in un mondo diverso. Vale, questo credo che sia un racconto da Atti degli Apostoli. Quindi ho voluto stamparlo, e ce n'è per tutti, perché ne ho fatte tante copie, ce n'è per tutti, lo potete prendere e ne potete fare l'uso che volete. Credo che valga più di ogni discussione e di ogni altra cosa. Oggi ha scritto Gianni Russotto dal Cile, ha scritto un'email in cui ci informa che anche in Cile il PIL aumenta, ma con due conseguenze, l'arricchimento dei ricchi e l'impoverimento dei poveri. Il PIL ha questa caratteristica, arricchisce pochi e impoverisce i molti. Voi sapete che Gianni Russotto ha passato più di 25 anni della sua vita in Cile ed è una delle persone che io ammiro e stimo di più. Poi mi ha scritto Fleana che si è fratturata un piede scendendo dall'autobus. Deve stare ferma per 40 giorni, una frattura composta, e questo è il motivo per cui si cade dagli autobus. Se voi non prendete l'elicottero vi succede questo, quindi cercate di prendere mezzi più adeguati che non l'autobus, anche perché certi autisti guidano come guidano. Ecco. Vi saluta anche Massimo con la Cristina, perché a Minceto di Roncoscrivia le strade sono rischiose per la neve e per il ghiaccio in modo particolare. Gli ho proibito questa mattina di venire. Poi c'è ancora all'ospedale, era in cardiologia dove ero io, Ennio, il cognato di Elisa, che è probabilmente in fin di vita perché è in rianimazione. Lo affidiamo al Signore. E infine vorrei ricordare la mamma di Carla, Maria, nel 23° anniversario della morte, e i consuoceri che sono in una situazione senza soluzione, a quanto pare, quindi mettiamo tutto su questo altare. Flora invece mi ricorda due sue amiche, una è Veronica, che ha perso un bambino all'inizio della gestazione, hanno due altri bambini, e questo li ha segnato la famiglia in un modo molto profondo. Dicono, lei dice a nome della famiglia, che questo bambino non conosciuto, senza nome, che si è appena affacciato li ha cambiati. Affidiamo loro, i genitori, la famiglia e questo bambino, alla paternità di Dio. E anche l'altra amica, Anna Maria, che diventano nostri compagni di viaggio in questa settimana. Assieme a loro, tutti coloro che condividono con noi l'Eucaristia e che sono ben presenti al mio cuore, alla mia preghiera, come alla nostra preghiera, per cui la nostra settimana, come tutte le altre settimane, diventa una settimana popolata da persone che fanno parte della nostra vita pur non avendo una conoscenza diretta. Tommaso, metti qui la tua mano, ma beati coloro che crederanno senza aver visto. Quindi siamo nelle condizioni migliori per vivere concretamente la nostra fede. Lascio per ultimo, ma non ultimo, la memoria di Prince Jerry, 25 anni, suicida, perché gli è stato negato il permesso umanitario. Non avrei mai immaginato che si potesse morire per ragioni umanitarie, così come non avrei mai immaginato che saremmo arrivati in un tempo del terzo millennio in cui le missioni di guerra vengono chiamate missioni umanitarie. Questo ragazzo aveva studiato, stava studiando, immigrato, alla ricerca, la sua colpa è cercare una ragione di vita dove era possibile, perché al suo paese, nel Sudan, non era possibile. E qualcuno di qua, seduto dietro una scrivania, si permette di valutare se è giusto o non è giusto, con quali criteri. Criteri di interesse, criteri economici. Guai a voi che ammassate ricchezze che la tignola e la ruggine consumano. Credo che bisogna operare un capovolgimento di prospettiva, perché vi sono valori che non possono mai, per nessuna ragione al mondo, essere messi in discussione. Mai. Questa morte che non è la sola, che non è la sola, resterà come un peso sulla coscienza dell'Occidente, e ne avremo altre. Ne avremo altre. Di queste dobbiamo rendere conto, sia dal punto di vista giuridico, sia dal punto di vista morale. E vorrei aggiungere, penso che possiamo dirlo, no? Ci sono due persone che si sono trasferite in Slovenia per 2 anni fa, mi pare, 2 anni e mezzo fa. Sono amici di Marino, da Torino, in Slovenia, perché la figlia e la madre avevano avuto un posto di lavoro come commesse di un call center in Slovenia, da Torino, e la condizione era trasferirsi. Essendo poverissimi, hanno accettato con tutto quello che un trasferimento in un'altra nazione comporta per necessità. 3 persone. Come Dio ha voluto, li abbiamo aiutati sia come Robotti che come parrocchia, e adesso sono costretti a ritornare. Marino ha trovato una sistemazione provvisoria, e, però, come dire, questi sono con le mani in mano, e quindi c'è bisogno di aiutarli e li aiuteremo e li aiutiamo. Perché quando di fronte al bisogno non si fa altro che aumentare le parti, aumentare le parti. Io credo che il compito anche di una parrocchia sia proprio questo, non solo sensibilizzare, ma diventare strumento. E il patrimonio un pauperum è proprio questo. Questo per dire che dobbiamo essere più rafforzati nell'idea di ringraziare Dio perché stiamo bene. Poi se penso a Gian Gian, per esempio, il fatto che noi abbiamo una sanità che garantisce un minimo e nello stesso tempo rende più colpevoli coloro che ne approfittano con la corruzione o con la manipolazione, perché si toglie ai poveri. Cioè ci sono delitti che sono più delitti degli altri, perché quando uno specula sulle siringhe, sulla garza, sugli strumenti sanitari, è come se commettesse un omicidio preventivo. Non avevo mai, fino a questa situazione di cui Enzo ci ha fatto parte, immaginato che cosa significa doversi provvedere da sé tutto ciò che occorre per un'operazione. Dice Enzo, devono trovare 4 sacche di sangue perché non si sa se servono o se non servono. Ne hanno mandati a comprare le garze. Cioè tutto deve essere pagato. Allora è proprio vero che la salute diventa un fatto commerciale. E la salute è un bene per chi ha già, è una dannazione per chi non ha nulla. Ecco, questo è il principio, io dico la conseguenza di quello che oggi è il neocapitalismo, che è il sistema più ingiusto, più immorale che esista. Allora credere in Dio non significa fare cose straordinarie, ma significa avere la coscienza, lasciarsi guidare, una coscienza illuminata, formata, lasciarsi guidare da essa e poi agire di conseguenza, sapendo che ognuno di noi, che nulla capita per caso e che ognuno di noi ha un ruolo, ha un compito, ha una, come dire, lasciatemi dire la parola, ha una missione. Ognuno di noi dobbiamo scoprire quale sia ed essere contenti, gioiosi di esserne parte, perché ne siamo stati chiamati. Infine, prima di cominciare, vorrei salutare il mio amico Nozza, che è qua, che viene da Sestri. Anche a lui hanno diagnosticato un bel regalo ed è in cura, e noi gli vogliamo bene con tutto il cuore, e finché c'è il signor Nozza che viene qui a Sant'Orpete io sono più tranquillo, eh? Adesso possiamo cominciare. Salvaci Signore nostro Dio e raccoglici da tutti i popoli, perché proclamiamo il tuo santo nome e ci gloriamo della tua nome.
Spirito Santo, tu sei la parola che il Signore ha rivolto a Geremia prima che nascesse.
Veni, Santo Spiritus.
Spirito Santo, tu tessesti la consacrazione del profeta nel grembo materno.
Veni, Santo Spiritus.
Spirito Santo, tu hai stabilito sulle nazioni il profeta che ascoltò la tua voce.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, tu fosti la fortezza e il baluardo del profeta contro ogni avversità.
Veni, Sante Spirito.
Spirito Santo, tu ci consacri profeti nel ministero pasquale dell'Eucarestia.
Veni, Sante Spirito.
Spirito Santo, tu sei il rifugio che ci ripara dalle confusioni dell'ingiustizia.
Veni, Sante Spirito.
Spirito Santo, tu sei la rupe di difesa e il baluardo che ci protegge ovunque.
Veni, Sante Spirito.
Spirito Santo, tu sei il sostegno della nostra speranza fin dal grembo materno.
Veni, Sante Spirito.
Spirito Santo, tu sei l'agape dato a noi senza condizioni di reciprocità.
Veni, Sante Spirito.
Spirito Santo, tu sei l'agape che dà senso e significato a tutto ciò che siamo.
Veni, Sante Spirito.
Spirito Santo, tu sei l'agape che non avrà mai fine, perché sei il volto di Dio.
Veni, Sante Spirito.
Spirito Santo, tu sei l'agape senza del quale la fede e la speranza sono nulla.
Veni, Sante Spirito.
Spirito Santo, tu sei l'oggi di Cristo che si compie nella nostra vita e nella storia.
Veni, Sante Spirito.
Spirito Santo, tu guidasti i passi di Gesù perché annunciasse un anno di grazia.
Veni, Sante Spirito.
Spirito Santo, tu ispirasti il Figlio a rivelare ai figli il progetto di misericordia del Padre.
Veni, Sante Spirito.
Spirito Santo, tu guidi coloro che vogliono lasciarsi incontrare dal Signore che viene.
Veni, Sante Spirito.
Oggi vorrei fare l'elogio della fatica, perché viviamo in un tempo di frammentarietà, in un tempo di spizzichi, di assaggi, senza approfondimenti, senza conoscenza. Si vede più facilmente il particolare, l'immediato, quello che interessa adesso, quello che passa in questo attimo, ma non si riesce a vedere il complesso delle cose, non si riesce a vedere il tessuto, la trama, il contesto, l'universale. Si frantuma la conoscenza in tanti piccoli frammenti nei quali ci si smarrisce. Oggi la liturgia ci può aiutare a rifare la sintesi. I compaesani di Gesù non riescono proprio ad andare oltre i confini di Nazaret e fanno confronti con Cafarnao. Quello che hai fatto a Cafarnao, fallo anche qui. Ma il loro atteggiamento è un atteggiamento di preclusione, perché sono già prevenuti, perché sono gelosi che Gesù ha operato a Cafarnao e non nel loro paese, per primo perché si sentivano privilegiati. E Gesù deve andarsene via, perché c'è un muro tra lui e loro. Addirittura sono essi stessi che cercano lo mandano via e lo accompagnano senza mettersi in discussione, prima i nazaretani, poi gli altri. Notate come è deleterio questo criterio, perché impedisce la conoscenza, impedisce di avere i benefici che avrebbero potuto avere, perché se fossero stati più disponibili e liberi da ogni preclusione, da ogni ideologia, Gesù avrebbe potuto operare in mezzo a loro e in abbondanza. Sono rimasti più poveri, però con la presunzione di essere loro. Nazaret è oggi. Beshem Ahav Ve'aben Veruach Akodesh Elohim Echad. Esaminiamo la nostra coscienza per verificare il livello di amore che coltiviamo in noi.
Signore, per tutte le volte che dimentichiamo che Tu ci pensi prima di nascere,
Kyrie eleison,
Cristo, per tutte le volte che dimentichiamo che Tu sei il modello di agape. Signore, per tutte le volte che viviamo imprigionati nel rancore della gelosia. Cristo, per tutte le volte che ricerchiamo e alimentiamo la nostra vanagloria.
Cristo eleison.
Dio onnipotente, che ci nutre dell'agape che è Cristo e ci libera dalle forme palesi e occulte di schiavitù, per i meriti del profeta Geremia, precursore della vita e della morte del Signore nostro Gesù Cristo, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
Amen. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini che Egli ama. Noi Ti lodiamo, Ti benediciamo, Ti adoriamo, Ti glorifichiamo, Ti rendiamo grazie per la Tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore, Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.
Raccogliamo tutte le nostre intenzioni, perché nessuno di noi viene a mani vuote. Tutte le situazioni di cui vi ho messo a parte all'inizio dell'Eucaristia. Perché vedete, tutto quello che diciamo all'inizio è la materia con cui impastiamo il pane dell'Eucaristia, dove c'è sofferenza prevalentemente, c'è ansia, c'è dolore, che è il corpo dell'umanità sofferente. La crocifissione di Cristo è questa, è la sofferenza dell'umanità, che noi con rispetto e con venerazione deponiamo su questo altare. E ognuno di voi ha ragioni personali e realtà che sperimenta da condividere con gli altri. E l'Eucaristia è questo momento. Altrimenti il pane resta pane e non diventa più simbolo di Cristo che prende su di sé il peccato, cioè la fragilità, cioè la mortalità, cioè la fatica. Ecco perché questa preghiera, che è la preghiera universale, si compie solo se è riempita dai nostri desideri, dai nostri impegni, dai nostri nomi, dalle nostre situazioni, insieme con tutti quelli che abbiamo ricordato, insieme con tutte le persone che in tutto il mondo sono unite a noi e che ci danno la coscienza di essere un sacramento vivente nella storia, perché celebrare l'Eucaristia in questo momento, in comunione con tanta gente in Italia e all'estero, vuol dire essere un piccolo segno, un segno dei poveri di Yahweh, che annuncia al mondo che un mondo diverso è possibile, perché il Dio di Gesù Cristo estende su tutti la sua paternità. Preghiamo.
O Dio, che nel profeta accolto dai pagani e rifiutato in patria manifesti il dramma dell'umanità che accetta o respinge la tua salvezza, fa che nella tua Chiesa non venga meno il coraggio dell'annunzio missionario del Vangelo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Dal libro del profeta Geremia. Nei giorni del re Giosia mi fu rivolta questa parola del Signore. Prima di formarti nel grembo materno ti ho conosciuto. Prima che tu uscissi alla luce ti ho consacrato. Ti ho stabilito profeta delle nazioni. Tu dunque stringi la veste ai fianchi, alzati e di loro tutto ciò che ti ordinerò. Non spaventarti di fronte a loro, altrimenti sarò io a farti paura davanti a loro. Ed ecco, oggi io faccio di te come una città fortificata, una colonna di ferro e un muro di bronzo contro tutto il paese, contro i re di Giuda e i suoi capi, contro i suoi sacerdoti e il popolo del paese. Ti faranno guerra, ma non ti vinceranno, perché io sono con te per salvarti. Parola di Dio.
La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza. In te, Signore, mi sono rifugiato. Mai sarò deluso. Per la tua giustizia, liberami e difendimi. Tendi a me il tuo orecchio e salvami. Sii tu la mia roccia, una dimora sempre accessibile. Hai deciso di darmi salvezza. Davvero mia rupe e mia fortezza, tu sei. Mio Dio, liberami dalle mani del malvagio. Sei tu, mio Signore, la mia speranza, la mia fiducia, Signore, fin dalla mia giovinezza. Su di te mi appoggiai fin dal grembo materno, dal seno di mia madre sei tu il mio sostegno.
La tua mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza.
La mia bocca racconterà la tua giustizia, ogni giorno la tua salvezza. Fin dalla giovinezza, o Dio, mi hai istruito. E oggi ancora proclamo le tue meraviglie. La mia bocca, Signore, racconterà la tua
salvezza. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli e sorelle, desiderate intensamente i carismi più grandi, e allora vi mostro la via più sublime. Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli ma non avessi l'agape, sarei come bronzo che rimbomba o come cimbalo che strepita. E se avessi il dono della profezia, se conoscessi tutti i misteri e avessi tutta la conoscenza, se possedessi tanta fede da trasportare le montagne ma non avessi l'agape, non sarei nulla. E se anche dessi in cibo tutti i miei beni e consegnassi il mio corpo per averne vanto, ma non avessi l'agape, a nulla mi servirebbe. L'agape è magnanima, benevola è l'agape, non è invidiosa, non si vanta, non si gonfia d'orgoglio, non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si rallegra della verità. Tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. L'agape non avrà mai fine. Le profezie scompariranno, il dono delle lingue cesserà e la conoscenza svanirà. Infatti, in modo imperfetto noi conosciamo e in modo imperfetto profetizziamo. Ma quando verrà ciò che è perfetto, quello che è imperfetto scomparirà. Quando ero bambino, parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da bambino. Divenuto uomo, ho eliminato ciò che è da bambino. Adesso noi vediamo in modo confuso, in uno specchio, allora invece vedremo faccia a faccia. Adesso conosco in modo imperfetto, ma allora conoscerò perfettamente, come anch'io sono conosciuto. Ora dunque rimangono queste tre cose: la fede, la speranza e l'agape. Ma la più grande di tutte è l'agape, parola di Dio.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, o Signore.
Capitolo 4, versetti 21-30. In quel tempo Gesù cominciò a dire nella sinagoga: oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato. Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca, e dicevano: non è costui il figlio di Giuseppe? Ma egli rispose loro: certamente voi mi citerete questo proverbio: medico, cura te stesso. Quanto abbiamo udito che accadde a Cafarnao, fallo anche qui, nella tua patria. Poi aggiunse: in verità io vi dico, nessun profeta è ben accetto nella sua patria. Anzi, in verità io vi dico, c'erano molte vedove in Israele al tempo di Elia, quando il cielo fu chiuso per 3 anni e 6 mesi, e ci fu una grande carestia in tutto il paese. Ma nessuna di esse fu mandato Elia, se non a una vedova a Sarepta di Sidone. C'erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo, ma nessuno di loro fu purificato, se non Naaman il Siro. Nell'udire queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno. Si alzarono e lo cacciarono fuori della città e lo condussero fin sul ciglio del monte, sul quale era costruita la loro città, per gettarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in cammino. Parola del Signore.
Gloria a te, o Cristo. Oggi vorrei fare una breve meditazione, più di natura sapienziale che non storico-esegetica, partendo però dalle tre letture. La prima osservazione è che il profeta Geremia, vissuto nel VII secolo, è una persona dolcissima. È uno che vede sempre il lato positivo delle cose. È uno che mai avrebbe detto una cosa negativa, oppure avrebbe comunicato un disastro, perché aveva una sensibilità e una delicatezza d'animo straordinaria, ma fin dal seno materno è chiamato a dire cose terribili. Il profeta non ne rifiuta, nel senso che si adegua all'esigenza della sua vocazione e capisce qual è la sua funzione, perché egli è preso, come dirà nel capitolo 20 al versetto 7, è preso dalla seduzione di Dio. Mi hai sedotto, Signore, e io mi sono lasciato sedurre. Cioè non c'è una violenza da parte di Dio, ma c'è l'accettazione dell'intervento di Dio. La parola seduzione è una parola forte, perché può avere un significato dolce, ma può avere anche un significato di violenza. Qui il profeta
dice: nonostante la mia natura, io accetto e mi sottometto alla parola. Quindi è un atto di volontà. Egli sarà ucciso dai custodi del sacro, perché quello che dice il profeta non corrisponde ai loro bisogni e alle loro esigenze. E qui viene fuori quello che Papa Francesco costantemente, in modo particolare in questi due ultimi anni, insiste particolarmente in quella categoria terribile per qualsiasi religione, che è il clericalismo, cioè la presunzione di un potere sacrale su Dio per gestirlo secondo fini di potere e di interessi particolari. Il profeta deve parlare, non può non parlare, ma nello stesso tempo si crocifigge sulla parola. Allo stesso modo di Geremia, Gesù a Nazaret deve scontrarsi con una mentalità corrente. Gesù non è tenero con la mentalità, rispetta la tradizione, ma non accetta di condividere una mentalità scorretta. E diventa allora critico, perché come, guardate come lì nella sinagoga dice due cose fondamentalmente. Primo, usa un avverbio, oggi, e mette tutti di fronte ad un evento. Quello che stiamo leggendo non è il profeta Isaia del VI secolo. Stiamo leggendo la parola di Dio oggi. Dunque quella parola è una incarnazione, è una presenza con la quale io adesso devo fare i conti e devo confrontarmi. La seconda cosa è che Gesù li stana al tempo di Eliseo, al tempo di Elia, c'erano tante vedove, c'era un lebbroso, ma solo c'erano tanti lebbrosi in Israele, ma solo Naaman nel Siro è stato guarito, così come la vedova di la Cananea è stata guarita. Cioè Gesù stana la mentalità corrente e la obbliga a prendere posizione. Qual è la posizione? È quella che vediamo oggi. Fuori di qui. E Gesù viene espulso. Viene espulso dal suo paese. E Gesù non entra in discussione per rabberciare una situazione, ma se ne va. E notate che l'Evangelista nota: passa in mezzo a loro, cioè passa con la sua dignità e la sua autorità, lasciandoli nel loro isolazionismo. Isolarsi non è mai la soluzione di un problema, mai. Il fatto di Nazaret è un fatto certo, cioè un fatto storico. Gesù è un laico e secondo l'usanza del tempo può leggere la seconda lettura, che è quella dei profeti, e commenta. Lo abbiamo visto domenica scorsa. Oggi, cioè Gesù rende attuale la parola di Dio. Ecco perché noi diciamo che ogni volta che nell'Eucaristia si legge la parola è un atto profetico, perché è un annuncio che avviene oggi. E non avviene in forma generica, ma avviene per me adesso. Che cosa
questa parola vuol dire a me. A me come parte di una comunità eucaristica che è chiamata ad essere segno del mondo intero. Non un gruppetto di carbonari che si incontrano in una cantina per fare un brindisi tra di loro e magari una partita a scopone o a bridge. È un gruppetto di persone che condividono la parola oggi, che diventa il pane oggi e che oggi, uscendo da questa chiesa, si presentano al mondo per essere testimoni, passando in mezzo a loro, e cioè passando con la coscienza di rappresentare un ideale, di rappresentare una potenza, anzi meglio una forza che trasforma, il lievito che trasformando se stesso trasforma tutta la pasta. Qual è il criterio di tutto questo? Il criterio di tutto questo lo abbiamo nella seconda lettura ed è qui che vi invito a fare questa riflessione. La seconda lettura, avete notato che ci sono una parola che è messa in grassetto e l'ho messa apposta, la parola agape. La parola agape viene tradotta in alcune Bibbie con la parola amore, in altre viene tradotta con carità. Ma oggi la parola carità è un termine equivoco nella lingua italiana, perché fare la carità significa dare pochi spiccioli ad una persona apparentemente in uno stato di bisogno. Bisogna mantenere la parola greca, agape, perché è intraducibile in italiano, se non con una circonlocuzione. Il criterio che vive Gesù, il criterio di Geremia, lo capisce Paolo nel capitolo 13 della prima lettera ai Corinzi. In fondo, dopo la unione, vi riporto lo stesso testo e una modifica ulteriore che ho imparato da un vecchio ormai defunto, negli anni 60-70, da un vecchio pastore valdese, Valdo Vinai, il mio professore di ecumenismo, al quale io debbo veramente molto, e che mi diede la chiave di leggere San Paolo attraverso questa lettura e questa interpretazione. Voi sapete che nel Nuovo Testamento vi sono alcune parole che sono decisive, per esempio la parola giustizia, per esempio la parola verità, che Giovanni usa 25 volte. E qui in San Paolo, in questo capitolo, abbiamo la parola agape, che in questo brano, in questo inno, è riportato 8 volte. E secondo la maniera, e alla maniera semitica, 8 vuol dire 7 più 1. 7 indica la pienezza totale, indica la totalità, più 1 vuol dire che è la totalità nella sua pienezza massima. Non solo, ma proprio per questo il numero 8, secondo le regole della gematria, è il numero che viene attribuito a Cristo, a Gesù Cristo. Così come il 6 è attribuito all'uomo, l'8 è attribuito a Gesù, al Cristo, cioè alla pienezza di Dio. In che senso allora l'agape è in rapporto a Cristo? Perché San Paolo ce lo dice, essendo ebreo, per il semplice fatto di riportare 8 volte Questa parola ci dà un messaggio di dire state attenti perché è una parola determinante. La parola, il verbo agapao, viene utilizzato prevalentemente nella Bibbia dell'Antico Testamento e anche del Nuovo, viene riferito a Dio, perché in greco vi sono diversi modi di dire l'atto di amore. C'è l'eros, ero, che è l'attrazione della bellezza. Purtroppo noi l'eros l'abbiamo ridimensionato alla parte pornografica, no? L'erotico. Mentre l'eros greco è tutto ciò che attrae, che è attrattivo per bellezza, per estasi. Tutto ciò che mi coinvolge e coinvolge la mia sensibilità in quanto è attraente, sia nei rapporti, sia nella natura. Poi c'è la filia, il fileo, dove nell'eros non c'è scelta, è istintivo. Mentre la filia, il fileo, filò in greco, un verbo ineo, come agapao, verbo inao, che si può dire agapao e agapò, fileo, filò, il fileo che implica una scelta, perché il fileo è il rapporto di amicizia che si costruisce tra due scelte di reciprocità. Uno deve essere scelto e uno deve accettare di essere scelto perché sceglie a sua volta. Quindi c'è un atto di volontà, nell'amicizia c'è un atto di volontà. E quindi è un rapporto, la filia è un rapporto orizzontale. Poi infine c'è l'agape, l'agapao, agapò, che non si può tradurre perché implica un dono di sé senza pretendere in cambio nulla, che non è amore gratuito, perché l'amore gratuito tu dai. Qui invece la caratteristica dell'agape è che tu doni senza pretendere nulla. Tu sai di donare senza doverti aspettare, ma non perché l'altro è incapace di restituire, ma perché tu hai consapevolezza di donarti e lo fai liberamente, perché l'altro è importante. Io credo che questo esista solo nel rapporto, in modo particolare, senza voler sminuire i padri, credo che sia nel rapporto materno, dove la madre dona se stessa senza pretendere un ricambio dei figli, perché i figli sono amati per quello che sono, non per quello che danno, perché se dovessero essere amati per quello che restituiscono, bisognerebbe strozzarli nella culla. Il dono, l'amore materno è così. È così, e non ci si può fare nulla, perché una madre ama il figlio anche se è delinquente, anche se è assassino, anche se. Quindi l'amore è un amore senza condizioni. L'unica forma che c'è in italiano di poter dire tutto questo, ho cercato di ridurla, ma non so se ci sono riuscito, amore a perdere, che ancora è traballante, perché amore a perdere vuol dire lo do senza e me ne vado, lo do e me ne vado, senza aspettare che tu mi dica grazie, che tu mi dica com'è bello, che tu mi dica, lo do. Ecco perché secondo la semantica di agapao, agapò, chi ama di più, se possiamo usare questi termini in una relazione d'amore, ama di più, no? Ma noi abbiamo un vocabolario limitato, no? Molto limitato. Ama di più chi è passivo, cioè chi si lascia amare. Perché lasciarsi amare significa abbandonarsi totalmente. È quello che hanno capito i mistici. Charles de Foucault, mi abbandono a te. Abbandonarsi significa riconoscere, prendere atto, non decidere, ma prendere altro che l'altro è il senso della tua vita. L'agape è proprio questo, cioè io ti amo perché io non posso vivere, io non posso essere chi sono senza di te, perché tu sei il senso e la misura di me. In tutte le forme di amore, cioè dove c'è un'aspettativa, è una forma di prostituzione. Non ci saranno soldi, che però in caso di separazione diventano la discriminante. Non ci saranno soldi, ma c'è l'attesa di una risposta. Quando si fa il discorso al 50% e 50%, 50-50. Nell'amore dell'agape, che è il modo, per questo viene attribuito prevalentemente a Dio, perché nell'amore di Dio c'è un dono, sempre dono, senza mai ricevere, senza mai pretendere nulla in cambio, perché io ti accetto come sei e non ti voglio cambiare. Ecco perché Agostino dice: ama e fai quello che vuoi, dilige e ti fac quod vis. E allora, detto questo, in conclusione, è il senso dell'Eucaristia che celebriamo, che è un atto d'amore donato, senza scambio. E se l'amore è donato e non c'è scambio, è l'amore che salva il mondo. Per questo allora noi possiamo rileggere la seconda lettura e la possiamo rileggere in modo personalizzato. Se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi Cristo, sarei come un bronzo che rimbomba o un cembalo che strepita. Allora comprendiamo che l'agape non è un atteggiamento, non è un sentimento. È una persona. Questo è il vertice del Nuovo Testamento. E se avessi il dono della profezia, e se conoscessi tutti i misteri, e avessi tutta la conoscenza, se possedessi tanta fede da trasportare le montagne, ma non avessi Cristo, non sarei nulla. E se anche dessi in cibo tutti i miei beni e consegnassi il mio corpo per averne vanto, ma non avessi Cristo, a nulla mi servirebbe. Cristo è magnanimo, benevolo è Cristo, non è invidioso Cristo, non si vanta, non si gonfia d'orgoglio, non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si rallegra della verità. Tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. Cristo non avrà mai fine. Ora dunque rimangono queste tre cose, la fede, la speranza e Cristo. Ma il più grande di tutti è Cristo.
Crediamo in un solo Dio, Padre, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Crediamo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato da Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Crediamo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Crediamo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professiamo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspettiamo la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.
Con questi sentimenti comprendiamo qual è il senso e il profondo valore del gesto che compiamo come segno sacramentale della pace che ci scambiamo. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, perché dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane e questo vino, frutti della terra, della vita e del lavoro dell'uomo e della donna. Li presentiamo a te perché diventino per noi il cibo e bevanda di vita eterna.
Benedetto nei secoli, Signore.
Umili e penitenti, tu ci accogli, Signore, ti sia gradito il sacrificio che oggi si compie davanti a te. Lavami, o Signore, da ogni colpa, purificami da ogni peccato. Preghiamo perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
Preghiamo.
Accogli con bontà, o Signore, questi doni che noi, tuo popolo santo, deponiamo sull'altare, e trasformali in sacramento di salvezza per Cristo nostro Signore. Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
In alto i nostri cuori.
Sono rivolti al Signore.
Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
È cosa buona e giusta.
È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e innalzare a te l'inno di benedizione e di lode, Dio onnipotente ed eterno, dal quale tutto l'universo riceve esistenza, energia e vita.
Santo, santo, santo il Signore Dio di Geremia e dei profeti di Israele. Kyrie eleison, Christe eleison, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Christe eleison, pneuma eleison.
Ogni giorno del nostro pellegrinaggio sulla terra è un dono sempre nuovo del tuo amore per noi, è un pegno della vita immortale, poiché possediamo fin da ora le primizie del tuo Spirito, nel quale hai risuscitato Gesù Cristo dai morti, e così noi viviamo nell'attesa che si compia la beata speranza nella Pasqua eterna del tuo regno.
Prima di formarlo nel grembo materno, hai consacrato Geremia, profeta delle nazioni, e lo hai reso stabile come una fortezza. Tu, o Signore, sei sempre con noi per salvarci da ogni pericolo.
Per questo mistero di salvezza con gli angeli, i santi e le sante del cielo e della terra,
proclamiamo a una sola voce l'inno della tua gloria.
Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Kyrie eleison, Christe eleison, Pneuma eleison.
Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore.
In te, Signore, ci rifugiamo, mai saremo confusi, tu tendi l'orecchio al nostro cuore.
Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo dato per voi.
Tu sei per noi la roccia, la rupe della nostra difesa e baluardo inaccessibile.
Dopo la cena, allo stesso modo prese il calice del vino e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati.
Tuo Padre ci fai aspirare al carisma dell'agape perché ci hai dissetati allo spirito del Figlio.
Fate questo in memoria di me.
L'agape è Cristo e non avrà mai fine.
Mistero della fede.
Celebriamo la tua morte e risurrezione, attendiamo il tuo ritorno. Vieni, carità che genera.
Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale.
Oggi si è adempiuta questa scrittura che noi abbiamo ascoltato.
Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
Benedetto sei tu, Padre, Signore del cielo e della terra, perché ai piccoli hai rivelato i misteri del Regno dei Cieli.
Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il Papa Francesco, il Vescovo Angelo. Ricordati di Gianni Russotto, di Fleana, di Massimo, di Ennio, poi dei consuoceri di Carla, di Rosaria e della sua famiglia, di Veronica e della sua famiglia, di Anna Maria, e insieme a loro di tutte le persone che stanno a cuore a ciascuno di noi, e tutti coloro che sono alla ricerca o sperano in una vita meno faticosa, in tutti i migranti, ovunque siano. Noi, pellegrini verso il Regno di Dio, li accogliamo nel nostro cuore, camminando con loro verso l'appuntamento sul Monte del Signore. I vostri figli, i nostri nipoti, Claudio che è ancora a casa, Sergio e tutto l'ordine sacerdotale che è il popolo dei battezzati.
Se anche parlassimo le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessimo Cristo che è agape, saremmo come un bronzo che rimbomba o un cembalo che strepita.
Ricordati dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che affidiamo alla tua clemenza. Ricordati di Maria nel 23° anniversario della morte, del bambino di Veronica, non conosciuto ma già operativo, di Prince Jerry, suicida, o forse sarebbe meglio dire ucciso, e di tutti coloro che muoiono nella giornata di oggi, o sono morti nella notte, moriranno in questa settimana. Tutti portiamo con noi affinché la nostra vita, segnata dall'agape come un amore donato senza ritorno, senza ricambio, senza restituzione, possa essere vissuta da noi nel segno di Cristo che è l'agape.
Volevo ricordare anche Lucia che nella settimana sono passati 5 anni da quando se n'è andata.
Ammettili a godere la luce del tuo volto.
Se anche dessimo in cibo tutti i nostri averi, ma non avessimo Cristo che è agape, a nulla ci servirebbe.
Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria.
Cristo è magnanimo, benevolo è Cristo, non è invidioso, non si vanta, non si gonfia d'orgoglio, non manca di rispetto, non cerca il suo interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si rallegra della verità.
Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Come Gesù ci ha insegnato, con questo sguardo senza confine, preghiamo insieme, portando nel cuore l'umanità intera.
Padre nostro che sei nei cieli, avunati Vishmaya, sia santificato il tuo nome, it kadash shemach, venga il tuo regno, te malkutach, sia fatta la tua volontà, tite abet rewatach, come in cielo così in terra, che li Vishmaya kembear ha. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, lachmana avlana secum yom beyoma, e rimetti a noi i nostri debiti, ushevuk lana chobayena, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, che li affanakna shevakna lechaya bayena, e non abbandonarci alla tentazione, vealta alina lenision, ma liberaci dal male, e la pezzena mi imbescia. Amen.
Liberaci, oh Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
Beati tutti voi che siete invitati al banchetto del Signore. Ecco è l'agnello di Dio che prende su di sé il peccato del mondo.
O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvata.
Il corpo e il sangue di Gesù mi custodiscano per la vita eterna.
Antifona alla comunione. Oggi si è adempiuta la scrittura che voi avete udita con i vostri orecchi.
Ho chiesto a Don Paolo di poter dire una cosa di 40 secondi, un racconto che ho scoperto una quarantina d'anni fa. Un uomo uccide la mamma con una coltellata definitiva. Scappa e dopo un po' sente un rumore come di un cuore che pulsa, si gira, era il cuore della mamma che lo stava inseguendo, e allora corre ancora più forte, bellissima, corre ancora più forte e il cuore lo sta sempre inseguendo, ancora più forte, a un certo momento non ce la fa più, cade, e il cuore della mamma gli si avvicina e gli dice: figlio mio, ti sei fatto male?
Ecco, insieme al 10 febbraio, questa memoria di cui ho parlato all'inizio, qui c'è scritto alle 16:30, ma è alle... io mi porto avanti, insomma. No? E sabato 16 marzo, segnatevelo, perché sarà un evento, un avvenimento, qui in parrocchia stiamo... con Giorgio Devoto stiamo organizzando la stampa di 120 libretti per a ricordo di questo che è poi la chiusura ufficiale dei concerti. Preghiamo.
O Dio che ci hai nutriti alla tua mensa, fa che per la forza di questo sacramento, sorgente inesauribile di salvezza, la vera fede si estenda sino ai confini della terra. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Il Signore, Logos, fatto pane, è con noi.
E con il tuo spirito.
Ecco, questa benedizione in modo particolare vorrei inviarla anche a Paola, l'amica di Maria Rosa e di Silvia, che oggi non può essere qui con noi perché sta assistendo i genitori che non stanno bene, in modo particolare il papà, a cui hanno riscontrato una situazione molto grave, insomma. Il Signore che chiama Geremia fin dal grembo materno ci consoli con la sua benedizione.
Il Signore che compie in noi il Vangelo della misericordia ci apre alla testimonianza del perdono.
Il Signore che agape senza fine ci aiuti a essere testimoni di amore senza riserve.
Il Signore rivolga su di noi il suo sguardo e ci doni il Cristo, agape che si spezza.
Il Signore rivolga su di noi il suo volto e ci manifesti la sua misericordia.
Il Signore sia sempre davanti a noi per guidarci.
Il Signore sia sempre dietro di noi per difenderci dal male.
Il Signore sia sempre accanto a noi per confortarci e consolarci.
E la benedizione della tenerezza del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo discenda su di voi, voi rimanga sempre.
Amen.
Finisce la messa come rito nella testimonianza della vita. Andiamo incontro al Signore nella storia.
Nella forza dello Spirito Santo rendiamo grazie a Dio e viviamo nella sua pace.
Un saluto particolare lo mandiamo a Fleana, che è preoccupata di non poter aiutare i nipoti e quindi i suoi figli, e li mandiamo a Enzo, che sicuramente aspetta il nostro saluto. A tutti buona giornata.
A Enzo un saluto particolare, un abbraccio forte da tutti noi.
Ciao Enzo, Marino.
Ciao Enzo, Maria Paola, ciao. Ricevuto stamattina.
Ciao Enzo, sono Elisa.
Ciao Enzo, sono Pino, ci ricordiamo di Gian Gian.
Ciao Enzo, sono Viola, ti saluto.
Ciao Enzo, sono Giuseppina, ti ricordiamo sempre.
Sono Maria Pia, ciao Enzo, buona giornata.
Enzo, ciao, ho ricevuto la mail della Vangi, ringraziala tanto, salutala, poi le scrivo. Ciao.
Buona giornata, Fernanda.
Guarda che la mail io l'ho detta poi a Fernanda e a Giuseppina, perché lui mi dice sempre. Fernanda e Giuseppina,
salutala. Hello? I couldn't care less about you.
Ciao Enzo, sono Chris, buona domenica. Tutto bene? Ciao, ciao.